Ok, questo meraviglioso parco da gestire e da progettare per quanto riguarda le aiuole, per quanto riguarda tantissime cose. Che cosa? Le aiuole? Poi cos'altro?
Tanto dobbiamo pensare che è un'azienda molto complessa.
Ah, sì.
Perché il giardino è il risultato. Giardino non ci sono solamente disegnare le aiuole, c'è la manutenzione, ci sono le nuove piantumazioni, che è la cosa più importante. Prima cercare di mantenere quello che uno ha.
Certo.
Perché spesso si vogliono fare tante cose nuove e poi si abbandona quello che abbiamo. Io vedo ogni tanto, faccio sempre questo esempio, no? Progetti nelle città dove facciamo questa cosa nuova. Ok, fanno e realizzano il campo da calcio nuovo, poi magari ne hanno altri 5 o 6 che non riescono a mantenere. Allora sarebbe molto meglio riuscire prima a mantenere bene questi 5 o 6 e poi organizzarsi per farne uno nuovo.
Certo.
Perché questo, e qui all'interno del parco è un po' questo, cerchiamo prima di mantenere quello che abbiamo, cercare di mantenere bene, cercare di tenere uno standard molto alto. Per esempio, faccio un esempio, questo prato e quel prato alato vengono tagliati da poco tempo, da poco meno di un anno, con una macchina che taglia automatica, completamente automatica, un robot praticamente.
Che non ha bisogno di una persona sopra.
Che non ha bisogno di una persona sopra, assolutamente, okay. E taglia 35.000 metri di prato.
Facendo mulching, cioè lascia giù?
Sì, lascia tutto giù.
Okay.
Perché taglia tutti i giorni, per cui lascia...
Certo.
Però questo cosa comporta? Che una volta che avevo un collaboratore che doveva tagliare tutta questa erba, perdeva un certo numero di ore, questo numero di ore io lo posso recuperare, certo, per fare qualcosa d'altro.
Assolutamente.
Spesso questo genere di atteggiamento non viene fatto, soprattutto nelle amministrazioni. Invece la riorganizzazione è molto importante.
Certo, sì.
Perché? Perché noi sprechiamo a volte il tempo perché riteniamo che il tempo non abbia un prezzo, non abbia un costo. Invece il tempo è un bene preziosissimo.
Ah, sì.
Se io riesco a gestire e a far sì che invece che fare un lavoro in 2 ore ci mettono un quarto d'ora, perché uno è una macchina molto moderna, loro faticano molto meno, il lavoro lo fanno meglio, posso fare più cose.
Certo.
Per cui non è da vedere, da pensare un concetto di usano le macchine e la gente non avrà più un posto di lavoro, perché
certo,
non è così.
No,
infatti,
certo,
faccio spesso anche l'esempio sull'intelligenza artificiale. Molti pensano con l'intelligenza artificiale si perderanno posti di lavoro. In realtà si potranno fare molte più cose,
certo,
e cose molto meglio.
Sì, concordo.
Per cui la parte manutenzione è la prima cosa, poi c'è la parte della progettazione, c'è la parte delle aiuole, tutto quello che è le fioriture annuali, la fioritura dei tulipani, le fioriture estive. Poi però abbiamo anche tutto un discorso di controllo delle piante e ripiantumazione in altre zone, se vogliamo sviluppare per esempio la zona dei pascoli, vogliamo ricreare un bosco che una volta c'era.
Quello che mi diceva con le piante da frutto?
Sì, qualche pianta da frutto c'è.
Sì.
Con l'Università di Bologna noi collaboriamo anche per altri discorsi. Uno, per il controllo di questi insetti che sono,
certo,
la Cidalima perspectalis o Diafania perspectalis, che è la piralide del bosco.
Sì.
Ma anche sul Cossus, che è questo insettino che attacca le querce. Ma non solo, abbiamo fatto anche un progetto dove abbiamo completamente dronato tutto il parco con queste nuvole di punti, per cui abbiamo digitalizzato tutta la struttura del parco.
Ah.
E è stata fatta una tesi nella quale sono state riconosciute tutte le piante che ci sono in determinato punto. Questo verrà sviluppato e verrà fatto per tutto il parco, per cui sarà un database incredibile online che chiunque potrà vedere e potrà sapere quali sono le piante che ci sono all'interno del parco Sigurtà, che specie sono, che varietà sono, e questo aiuterà anche noi per aiutarci sul fatto del cambiamento climatico, quali sono le piante più adatte e quali piante si potranno piantare. e il parco è sempre in continua evoluzione. Per far funzionare il parco comunque ci deve essere una struttura che alimenta poi i visitatori che devono venire a visitare il parco, perché è innegabile che il parco abbia bisogno di ingressi per poter essere mantenuto, altrimenti sarebbe impossibile mantenere un bene di questo tipo che costa milioni di euro. Se non ci fossero i visitatori noi non potremmo mantenerlo, per cui il nostro grazie sicuramente va in tutti i visitatori che vengono, che perché pagando un biglietto ci permettono di mantenere un parco con una natura così generosa.
Certo.
Dietro a questo ci vuole delle persone che lavorano, come per esempio Roberta, ma anche altre persone dello staff che si impegnano dal punto di vista, Roberta dall'ufficio stampa, Giulia che si occupa del marketing, però tutto anche da parte della contabilità, dal punto di vista della preparazione dei budget, quello che è i servizi che diamo all'interno dei bar, dei ristoranti, la ricerca dello studio di nuove varietà, per cui è un'attività molto complessa che parte da un risultato che è quello del parco, ma è il punto d'arrivo e dietro c'è tutta una struttura. Ma aprire il parco al pubblico, intanto la struttura deve essere adatta per essere aperta al pubblico, perché prima di aprire il parco Giardino Sicurezza al pubblico nel 1978 era stato speso qualche milione di euro per renderlo fruibile, perché quando lei ha un giardino che utilizza come giardino di casa non è la stessa cosa che lei lo deve far usufruire a un pubblico, per cui le strade, i bagni, il servizio accoglienza, la sicurezza, la biglietteria, tutto quello che ne consegue. Per cui queste ovviamente grandi proprietà, non avendo neanche i soldi per poterli mantenere, a maggior ragione non avevano neanche la capacità di poterli mettere nelle condizioni di essere visitate in un certo modo. Ci sono parchi, pochi in Italia, due, forse massimo tre, che vengono mantenuti molto bene e che hanno la possibilità di vivere, guadagnare, dare lavoro alle persone. Perché? Perché essendo sempre in un livello di manutenzione molto alto, molto belli, con grandi iniziative come facciamo noi, tante cose, stasera il concerto, fra un paio di settimane i cosplay, poi ci sarà Viaggio nel Tempo, giornate dei bambini, per cui dando sempre qualcosa al pubblico che è diventato sempre più esigente, perché perché c'è una conoscenza adesso, mentre prima uno poteva dire ma sai che al Parco Giardino Sicurezza ho la più grande fioritura di tulipani del nord Europa dopo quella di Pecno, quello va online, no, non è vero, c'è anche quel parco là che ha 7 tulipani più di voi. Una volta invece uno poteva dire ma ora la gente su internet ha tutte le informazioni, per cui non si può più mentire e il pubblico è giudice del successo di ognuno.
Ok, la progettazione. Che tipi di progettazione e quanto la occupano durante l'anno?
Allora, diciamo che è un po' come nella moda. Cioè, adesso, per esempio, la fioritura di tulipani che è già stata progettata, noi la vedremo a marzo, aprile, maggio.
Certo.
È già stata fatta un mese fa, poi se noi consideriamo che viene fatta 7-8 mesi prima.
Poi, perché voi ricevete?
Perché noi dobbiamo prima disegnare tutte le aiole che vengono fatte, gli abbinamenti. Dopo bisogna ordinare, nel caso dei tulipani, ma è la stessa cosa sulle fioriture annuali, è esattamente uguale.
Ma consultate i cataloghi, ci sono le nuove uscite, utilizzate tulipani nuovi o preferite rimanere su o entrambe le cose?
No, allora, intanto quando ci sono le fioriture dei tulipani in Olanda, perché i tulipani principalmente oggi, una volta era il tulipano originale della Turchia, ma in Turchia praticamente non c'è più nessun produttore di tulipani, sono principalmente tutti in Olanda. Bisogna andare a vederli quando fioriscono, per cui si va nei vari produttori e si vanno a vedere. Per fare un bulbo ci vogliono circa 15 anni, per fare un bulbo, perché parte da un seme, poi diventa un bulbo, quando c'è il bulbo, primo fiore, fa schifo, scartato. Da uno poi se ne fanno tre, si moltiplica, ci vogliono anni.
Certo, l'ibridazione,
per carità. Prima che si arrivi alla produzione di un certo numero. E poi questi lotti vengono a volte venduti integralmente.
Ok.
Per cui uno solo al mondo ha quel tipo di tulipano, quel tipo di narciso, quel tipo di giacinto. Se c'ha tutta la produzione, se decide di moltiplicarla per venderla o se decide di cedere a un altro la produzione completa, per cui quando si va in Olanda si vanno a vedere tutte queste cose.
Ok.
Si vanno a vedere tulipani che magari saranno sul mercato fra 5-6 anni, lui si vende in anteprima, lei ne vede 10.
Ah.
E dice bello questo, ma non lo può mettere.
Ok.
Finché non si moltiplica nessuno glielo darà mai. Perché? Perché altrimenti lui come fa? Il suo lavoro di 10 anni è andato a... Per cui la scelta del tulipano non è su un catalogo. Cioè i cataloghi hanno un certo numero di tulipani che vengono messi sul mercato, però è andare sul posto a vedere anche diversi momenti dell'anno. Perché? Perché i tulipani hanno... Esistono tulipani precoci, come grandi periodi di fioritura abbiamo tulipani precoci, tulipani medi e tulipani tardivi, a seconda del tipo di varietà. Abbiamo fatto le bee hotel.
Sì, bellissimi.
Per cui dopo all'interno di queste tre grandi periodi di fioritura ci sono tutte le varie specie di tulipani che fioriscono in quel periodo.
Okay.
Intanto bisogna conoscere quando fiorisce il Kaufmanniana, il Greggi, il Fosteriana,
certo.
Quando fiorisce il doppio precoce tardivo, per poi combinare tutte queste fioriture. Devono partire più o meno a marzo e devono finire più o meno a maggio. Periodo, più lungo il periodo, più la gente può venire a vedere tutta la fioritura dei tulipani. Per cui queste combinazioni si comincia dal periodo di fioritura di aprile, dove si vanno a vedere tipi di tulipani, cosa c'è disponibile, cosa non c'è disponibile, poi viene fatta la progettazione, sulla base della progettazione vengono fatti gli ordini ai fornitori, vari fornitori in Olanda, e poi bisogna vedere se i bulbi ci sono, perché se il bulbo per caso ha preso il fusarium, quel bulbo lì non glielo danno.
Ah certo, per quell'anno non è disponibile.
Quell'anno diventa non disponibile, ma non è che lo sa molto tempo prima. Qui bisogna magari ricomporre alcune progettazioni, bisogna trovare altri tulipani che vanno in sostituzione, non è un lavoro molto, molto semplice.
Che cosa preferisce come accostamento di colori, quali sono i suoi gusti? Io non so, non metterei mai vicino, piuttosto che invece mi piaceranno sempre.
Ma
è classico, è contemporaneo.
Difficile dirlo, perché cioè, ormai di combinazioni ne ho fatte veramente migliaia. C'è magari una combinazione particolare che mi piace e che a volte in una io la ripeto perché
certo.
Sono innamorato e mi piace molto. Poi magari dopo 2 anni mi stufo perché e la cambio, non la faccio più.
Ah, è un amore che passa.
Sì,
diciamo.
Sì.
Una passione.
Sì, perché a volte, che ne so, esce una varietà di tulipano particolare. Tipo, mi sono innamorato di un tulipano che si chiama Alice.
Uh-huh.
Questo tulipano non riuscivo mai a averlo. Perché? Perché la produzione era poca, veniva dato spedito tutto in Giappone e noi non riuscivamo mai a averlo. Fino a quando sono riuscito a un anno ad averlo,
l'anno scorso. Sarà stato contentissimo.
Ero contentissimo, però alla fine non mi ha dato quella gioia, quella soddisfazione.
Come mai? Perché non riusciva a abbinarlo?
No, perché allora in realtà aveva una caratteristica particolare, che aveva un tulipano bianco con una riga perfettamente dritta rossa. E forse era per il fatto che non potessi averlo che mi intrigava così.
Certo, alla fine.
Adesso non lo produrranno neanche più. Hanno deciso che smettono e non lo produrranno neanche più perché ha un problema che si ammala. Per cui non lo produrranno più. E allora sono felice di averlo avuto per almeno una volta.
Certo, si è tolto lo sfizio, un amore breve ma intenso.
Questa soddisfazione. Dopo, per carità, c'è qualche tulipano di cui io sono innamorato. Tulipano giallo e arancione.
Ok. sfumato,
ma molto forti, i colori sono molto molto accesi,
alla Van Gogh,
bello, proprio bellissimo, e lo metto sempre, tra l'altro nelle combinazioni spesso lo metto, perché ha proprio un colore. Altri tulipani per esempio sono incredibili perché hanno una durata, durano tantissimo, quasi un mese. Andrea Citroën per esempio è un tulipano, anche quello bianco, è giallo e rosso, ma che ha una durata lunghissima, dura tanto.
Penso.
Per cui gli faccio complimenti perché è bravo che dura tantissimo, e la metto nel tiro.
Grande soddisfazione.
Certo. Però per esempio abbiamo anche un narciso che si chiama Sigurtà e tutta la produzione è con il nostro nome registrato, registrato a nostro
lo
nome.
Lo fate qui o lo fate fare?
No, era uno dei di questi 10 che io ho scelto e che mi piacevano, e l'abbiamo registrato noi.
Ah, ok.
L'abbiamo fatto registrare noi, per cui a...
Anche questo giallo e rosso?
No, questo è un giacinto doppio, completamente giallo.
Voglio chiedere dell'acqua, ma visto che siamo qui al labirinto, le volevo chiedere anche del labirinto, perché io ho conosciuto Ettore Selli, che
Selli.
E ho scritto un articolo su Labirinti Italiani, e il vostro è meraviglioso. E anche appunto secondo, mi diceva anche, che l'ha disegnato lei.
Anche secondo lui è molto bello questo.
Insomma, lui se ne intende. Quindi ha fatto un ottimo lavoro.
Allora, devo dire che sì, a lui è piaciuto molto, però in realtà era piaciuto moltissimo a Adrian Fischer, che è il più famoso realizzatore di labirinti al mondo. Secondo lui è uno dei migliori 4 labirinti al mondo.
Ah, come l'ha pensato lei? Sa che Ettore Selli dice ci sono due tipi di labirinti, uno che ha il percorso diretto, che è unico, e l'altro che invece nel quale ti perdi.
Sì, perché in Italia ci manca una parola.
Esatto.
In Italia manca una parola. In inglese esistono i nomi di tutti. Per noi labirinto è sia il labirinto che io giro e vado e arrivo alla soluzione, sia un labirinto dove entro e un percorso unico e la soluzione.
Sì,
in inglese esistono due parole, questo. Maze è questo. Labyrinth è quello che ha una soluzione unica, dove io giro. A noi ci manca una parola. Infatti adesso parlerò con l'Accademia della Crusca, inventerò una parola, perché a noi manca questa parola. Gli inglesi ce l'hanno, noi non ce l'abbiamo. Allora, questo è un labirinto, diciamo, di forma abbastanza...
Maze.
È un maze, non c'è dubbio che sia un maze,
sì.
Ma non è ancora finito come labirinto, perché... Perché in pratica questa è solo la prima fase. Dopo ci saranno altre fasi successive, che saranno quelle di due siepi, che diventano mobili e che cambiano la soluzione, quel labirinto avrà 4 soluzioni. Un labirinto che è molto sicuro perché ha 4 porte e 4 angoli, in modo che se uno non si
perde,
sente
bene, piuttosto che vuole uscire questo è importante.
Tranquillamente. Dopo ci saranno 2 lame d'acqua che impediranno il passaggio e si spengeranno solamente quando uno passerà almeno 2 volte, perché la filosofia del labirinto, del nostro, è quella che per avere la soluzione bisogna arrivare nel punto più lontano. Perché? Perché è un po' come nella vita, no? Se uno non fa grandi sacrifici, se uno non fa fatica, è difficile ottenere risultati. I risultati spesso, o quasi sempre, vuole molta fatica per ottenere dei buoni, buoni risultati. Per cui Adrian Fischer questo labirinto mi piaceva molto. Poi ci sarà una scala che andrà sottoterra, dove noi prima di realizzare il labirinto abbiamo realizzato questo tunnel di 4 metri per 30 metri sotterraneo, dove era messo un museo di fossili sotterranei, perché la nostra idea era quella di fare salire le persone sopra il labirinto, scendere all'interno di questa scala dove verrà fatto un altro labirinto quando si arriva nella parte sotto, e poi si entrerà nella zona del museo dei fossili e si uscirà in mezzo al bosco, per cui sembrerà che il labirinto si mangi le persone. Al mondo nessuno ha fatto un altro tipo, c'è solo un labirinto che ha una grotta sotto, che è quello di Leeds Castle, ma per uscire bisogna riuscire dallo stesso punto. Nel nostro invece si esce da un'altra parte. Per cui prima di realizzare il labirinto noi abbiamo sono entrato la collina, abbiamo fatto il tunnel e poi sopra il tunnel abbiamo realizzato.
Quindi è già pronto?
Sì, c'è il tunnel, sì, certo. Sì. Solamente che siccome il labirinto ha così tanto interesse, vogliamo fare un passo alla volta prima di sviluppare tutto.
Ok, e invece l'acqua, com'è la gestione dell'acqua in questo parco? Prendete ancora dal Mincio?
Allora, abbiamo due consorzi da cui proviamo l'acqua, uno è il consorzio dell'Adige, che è da quella parte, e l'altro è il consorzio del Mincio, che è da questa parte, dove noi proviamo l'acqua.
Che è più in basso però.
Che è lì.
Quindi che è lì. Va portata su.
Noi abbiamo, nella parte bassa, abbiamo delle pompe, pompiamo l'acqua, l'acqua la portiamo nei punti più alti, dove abbiamo i vasconi, e poi per caduta viene portata in giro per il parco. Però abbiamo anche due pozzi, uno in questa parte vicino alla fattoria e uno nella zona d'ingresso, dei quali possiamo comunque sempre attingere.
Okay.
Poi il problema dell'acqua fortunatamente non ce l'abbiamo, anche se stiamo cercando di convertire un pochino il nostro impianto di irrigazione, che è un impianto che deriva da tre generazioni. Mio nonno, quando aveva fatto, aveva costruito questi vasconi e poi dopo l'acqua era caduta.
Certo.
In alcuni punti viene usata ancora l'irrigazione a scorrimento, che è bellissima da vedere, ma ha un consumo di acqua è un pochino troppo.
Non è più
troppo alto. Ora vediamo un po' come fare, se magari tenerlo solo in una piccola parte. In realtà, quando abbiamo fatto questo lavoro che dicevo prima, con questi droni, queste nuvole di punti, questi milioni di punti, era stato fatto originariamente per la realizzazione del nuovo impianto di irrigazione. Poi l'abbiamo utilizzato anche per il rilievo delle piante e tutto, perché è una cosa molto avanzata, nel senso che è difficile trovare qualcuno che fa un rilievo di questo tipo per andare a analizzare tutte le singole piante. E adesso in futuro, con delle telecamere infrarossi, andremo a verificare anche lo stato di salute di alcune piante.
Per voi è importante, specifico. Essendo frequentato dai turisti.
Sì, ma non tanto per il fatto che una pianta possa cadere o meno, perché nonostante si facciano le prove di trazione, questi metodi sono metodi empirici che calcolano la velocità del vento a 130 km orari. Però sono sempre empirici, lasciano il tempo che trovano, se non un po' il fatto di uno dire io ho fatto tutto quello che potevo, è capitato però.
Ma perché ancora non abbiamo sviluppato, cioè gli alberi sono ancora questi sconosciuti per noi, per quanto non è in evoluzione la conoscenza, però gli alberi si schiantano ancora senza che noi avessimo capito
dopo
come.
Purtroppo capita.
Sì. Arriveremo a capire come funzionano.
Questi nuovi metodi di prove di trazione sono abbastanza buoni, perché questi software sono avanzatissimi, per cui si mette una pianta in trazione, collegata a un'altra, c'è un computer con dei sensori che calcolano lo spostamento della flessione della pianta. A seconda del calcolo della flessione della pianta riescono a capire quanto è la forza che c'è la pianta di potersi trattenere per una spinta che è superiore a 130 km all'ora del vento. Però poi subentrano anche altri parametri che sono un pochino più complicati, però generalmente queste metodologie funzionano abbastanza bene. Questo è un platano registrato da questo francese, è immune al cancro del platano, per cui sono piante che sono eccezionali, perché diventeranno gigantesche e non avranno nessun tipo di problema.
Fare ombra in questa zona.
In questa zona vogliamo anche ripristinare, perché in alcuni punti c'erano delle piante che poi sono morte, ora abbiamo già.
Potete mettere giù gli aceri o no?
Che tipo? L'altro era un acero, quell'altro dopo era un acero.
Per quello dico, fatto che ci sono questi problemi con gli aceri, da noi hanno dovuto.
No, questo tipo di acero.
Questo
tipo di acero non ha problemi. Di aceri ce ne sono centinaia di varietà.
Cambiamento climatico, cosa?
Un po' chiaramente, cioè, lo vediamo soprattutto sui carpi di medulla, sì, che hanno un problema, che si scottano e bisogna addirittura adesso, quando si piantano, mettere dell'aiuto intorno alla corteccia per evitare che prendano delle scottate. Però è innegabile che l'aumento della temperatura, alcuni tipi di piante non è proprio opportuno piantarle. Una fra le quali noi le piantiamo comunque e tentiamo di dargli più acqua possibile sono le querce, perché le querce sembra incredibile, piove troppo poco adesso. Piove troppo poco nel senso che è la distribuzione dell'acqua che è diventata completamente diversa. Passiamo da periodi in cui non piove a bombe d'acqua, ma che non è quello, sì, che la pianta vuole.
Sì,
cioè,
certo,
bisognerebbe avere una costanza nella pioggia,
certo,
50 mm d'acqua, se vengono giù 10 volte a 5 mm un discorso, se mi vengono giù 30 mm oggi e 20 mm domani, l'acqua di lava non serve a niente. Eccoci, qua se ha altre.
Basta, per quello ne avrei però è stato molto esaustivo,
sì.
E...